Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Saper tacere è l'edizione italiana contemporanea di un testo politico di Victor Serge. Originariamente pubblicato in Francia nel 1925 e noto in altre traduzioni come ciò che ogni rivoluzionario dovrebbe sapere sulla repressione. Non è un manuale di spionaggio, nel senso spettacolare del termine, bensì un breve saggio storico-politico sulla sorveglianza, sull'infiltrazione e sulla provocazione nei movimenti oppositivi. Serge poté studiare materiali provenienti dagli archivi dell'Ocrana, la polizia politica zarista, dopo la rivoluzione russa. Da qui deriva il carattere documentario e concreto dell'opera. L'edizione indicata amplia il testo storico con un saggio di Ugo Mattei sulla provocazione e con una sezione di Gio Fumagalli dedicata alla sicurezza, informatica e digitale per attivisti. Il volume mette quindi in relazione metodi repressivi maturati nell'impero zarista con problemi attuali raccolta di informazioni, esposizione dei dati personali, fiducia interna ai gruppi e gestione prudente delle comunicazioni. Il suo scopo principale è sviluppare consapevolezza critica, senza confondere cautela organizzativa e paranoia. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, gli archivi dell'Ocrana come osservatorio diretto sulla repressione politica. Il nucleo storico di Saper Tacere nasce da una circostanza eccezionale dopo il crollo del regime zarista. Gli oppositori poterono accedere ai documenti prodotti dall'apparato che li aveva sorvegliati. Victor Serge lavorò su materiali degli ex archivi del Ministero dell'Interno russo e ne ricavò una riflessione che non procede soltanto per principi astratti. L'Ocrana appare come una struttura burocratica capace di raccogliere notizie, classificare organizzazioni, seguire persone e utilizzare fonti interne per conoscere dall'interno gli ambienti rivoluzionari. L'interesse del libro sta nel rovesciamento di prospettiva. Chi era stato oggetto di controllo può osservare i dispositivi, le carte e le logiche di chi controllava. Questo consente a Serge di mostrare che la repressione non dipende esclusivamente dalla forza pubblica visibile o dagli arresti. Essa richiede archivi, continuità amministrativa, interpretazione delle informazioni e conoscenza delle relazioni sociali. Il riferimento alla Russia zarista non è dunque un semplice fondale storico. Serve a spiegare perché la sorveglianza politica sia efficace quando diventa sistematica e quando sfrutta la prevedibilità delle abitudini individuali e collettive. Il valore dell'opera per il lettore contemporaneo è soprattutto metodologico imparare a guardare alle istituzioni repressive come organizzazioni che producono sapere, non come entità onnipotenti e indistinte. Secondo, infiltrazione e agente provocatore. Distinguere il rischio reale dalla diffidenza indiscriminata. Una parte decisiva del libro riguarda l'infiltrazione nelle associazioni considerate sovversive e la figura dell'agente provocatore. Serge tratta questi fenomeni come strumenti di disorganizzazione. Un infiltrato può fornire informazioni, alimentare divisioni, orientare decisioni rischiose o contribuire a costruire una rappresentazione criminalizzante del gruppo. La provocazione, nella sua analisi, non coincide però con qualunque dissenso interno, né autorizza a leggere ogni errore come complotto. Questo punto è essenziale, perché l'ossessione per le spie può indebolire un'organizzazione tanto quanto la presenza effettiva di una fonte ostile, accuse non verificate, sospetti personali e isolamento dei membri erodono fiducia, capacità di discutere e responsabilità condivisa. Il testo invita quindi a sostituire la fascinazione per il segreto con pratiche collettive di lucidità limitare l'esposizione non necessaria, valutare i comportamenti nel tempo e non affidare la sicurezza a intuizioni o a gerarchie informali. Nella presente edizione, il saggio aggiuntivo di Ugo Mattei colloca il tema della provocazione in una riflessione più vicina alla storia italiana e alle sue tensioni politiche. L'accostamento amplia la portata del testo, senza cancellarne l'origine storica. I meccanismi cambiano con i contesti, ma manipolare la fiducia e incentivare azioni controproducenti resta una leva ricorrente della repressione. Terzo, la questione dell'illegalità e il rapporto non ingenuo con lo Stato. Saper tacere possiede anche una dimensione teorica che supera l'elenco di cautele pratiche. Serge ragiona sul rapporto tra attività politica, legalità e potere statale, in un'epoca in cui organizzazioni rivoluzionarie erano spesso costrette alla clandestinità o colpite da norme eccezionali. Il suo argomento non è che ogni iniziativa politica debba necessariamente svolgersi fuori dalla legge, piuttosto che la legalità non costituisce di per sé una garanzia permanente per chi contesta l'ordine esistente. Le possibilità di agire apertamente dipendono da rapporti di forza, assetti istituzionali e decisioni del potere e possono restringersi rapidamente. Da questa premessa deriva l'importanza di non trattare le procedure dello Stato come neutrali per definizione, soprattutto nei momenti di conflitto sociale. Al tempo stesso, il libro va letto nel suo preciso contesto rivoluzionario degli anni venti, non come un testo capace di fornire risposte automatiche a ogni ordinamento democratico contemporaneo. Alcune sue formulazioni politiche, incluse le valutazioni sui poteri repressivi esercitati in nome della rivoluzione, sono storicamente datate e discutibili. Proprio questa tensione rende utile una lettura critica. Serge offre strumenti per analizzare la simmetria tra movimenti e apparati statali, ma non esonera il lettore dal valutare limiti etici, giuridici e politici delle soluzioni proposte. Il libro è più solido quando descrive le condizioni della repressione che quando pretende di risolverne definitivamente i dilemmi. Quarto, dalla discrezione nelle relazioni alla sicurezza organizzativa quotidiana. Il titolo Saper tacere riassume un'idea centrale: la sicurezza non nasce principalmente da gesti eccezionali, ma dalla disciplina ordinaria, nel trattamento delle informazioni. Per Serge, parlare troppo, divulgare dettagli inutili o rendere trasparenti tutte le reti di relazione facilita il lavoro della sorveglianza. Il punto non è celebrare il silenzio come virtù assoluta, né promuovere l'isolamento. Un movimento politico vive di confronto, cooperazione e comunicazione. La questione è stabilire quali informazioni siano davvero necessarie per un'attività condivisa, chi debba conoscerle e in quali circostanze. Questa impostazione ha una forte dimensione organizzativa. Un gruppo che concentra conoscenze sensibili in poche persone, che non chiarisce ruoli e responsabilità, o che confonde fiducia personale e accesso indiscriminato, può diventare fragile anche senza un'infiltrazione. La prudenza proposta da Serge è quindi collegata alla qualità della struttura collettiva: chiarezza, proporzione, verifica e rispetto dei limiti. È una lezione diversa dalla ricerca di tecniche segrete infallibili. Nessun accorgimento elimina il rischio, mentre abitudini condivise possono ridurre errori evitabili e danni causati da imprudenza. Letto oggi, il testo aiuta a riconoscere che la protezione della vita associativa è anche una questione di responsabilità reciproca. L'efficacia di una pratica politica non dipende soltanto dalla forza delle idee, ma dalla capacità di non esporre inutilmente persone, relazioni e attività. Infine, L'aggiornamento digitale, continuità e differenze tra dossier cartacei e dati personali. L'edizione italiana non presenta il passaggio al digitale come una semplice trasposizione tecnologica dell'Ocrana. La guida di Gio Fumagalli affianca al testo di Serge una riflessione sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati, riconoscendo sia una continuità sia una differenza sostanziale. La continuità riguarda l'obiettivo ottenere informazioni sulle persone, sui loro legami, sulle abitudini e sulle attività. La differenza è di scala e automatizzazione, dove la polizia zarista doveva costruire dossier attraverso informatori, pedinamenti e corrispondenza intercettata. L'ambiente digitale produce continuamente tracce attraverso dispositivi, piattaforme e comunicazioni online. L'aggiornamento contemporaneo richiama quindi l'attenzione sulla gestione quotidiana della privacy, sulla riduzione dell'esposizione superflua e sulla consapevolezza che la sicurezza dipende anche da scelte apparentemente minime. Il suo contributo più utile è rendere concreto il nesso tra cultura politica e igiene digitale. Usare strumenti con attenzione non sostituisce l'analisi dei rapporti di potere, ma impedisce che l'attivismo ignori le infrastrutture attraverso cui circolano dati e contatti. Va però evitata una lettura tecnicistica. La protezione digitale non offre immunità né risolve problemi di fiducia, strategia o conflitto interno. Il volume mantiene valore proprio perché colloca le precauzioni tecnologiche dentro un quadro più ampio. La sorveglianza è un fatto sociale e politico, prima ancora che un problema di impostazioni tecniche. In conclusione, saper tacere è indicato anzitutto a chi studia storia dei movimenti rivoluzionari, polizia politica, dissenso e cultura della sorveglianza. Può essere utile anche ad attivisti, operatori dell'informazione, studenti di scienze politiche e lettori interessati alla sicurezza digitale, purché lo si affronti come testo di formazione critica e non come repertorio di soluzioni automatiche. Il beneficio pratico più concreto consiste nell'imparare a riconoscere quanto la protezione di persone e gruppi dipenda da comportamenti ordinari, evitare esposizioni non necessarie, distinguere i rischi comprovati dai sospetti eccessivi, riflettere sul valore dei dati personali. Sul piano intellettuale, il libro restituisce una fonte rara, un'analisi della repressione costruita a partire dagli archivi di una polizia segreta che aveva sorvegliato i suoi stessi avversari. Rispetto ai molti libri contemporanei sulla privacy o sulla cybersecurity, il volume si distingue perché non riduce la sicurezza a un insieme di strumenti digitali. Rispetto alle sole ricostruzioni storiche dell'Ocrana, si distingue perché cerca di estrarre dagli archivi implicazioni organizzative e politiche. L'aggiunta del saggio di Ugo Mattei e della guida di Gio Fumagalli rende l'edizione particolarmente orientata al presente, collegando una riflessione del 1925 alla provocazione politica e alla vulnerabilità digitale. Restano necessari contesto storico e giudizio critico sulle tesi più legate al linguaggio rivoluzionario dell'epoca. Ma proprio l'unione di documento storico, analisi del potere e aggiornamento contemporaneo fa di saper tacere un testo più complesso e più duraturo di un semplice manuale di autodifesa digitale. Se vuoi supportare Victor Serge, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!